Io ne metto un po' qui di sghimbescio, così poi...
Mi metto seduto perché sennò... Benissimo.
Ok.
Allora io direi che possiamo partire. Faccio io da... buonasera a tutti. Torno per la terza volta in questa sede con particolare piacere. Sono molto contento questa sera di trattare un tema un po' diverso da quelli che abbiamo trattato negli anni passati, che è in parte anche alla fine mi fa piacere portare con me questa sera un'anteprima, veramente un'anteprima, perché andrà in scena in occasione dei 150 anni dell'Unità Italiana a Torino la prossima settimana, questo film documentario che un giovane regista torinese ha dedicato alla vita di Emanuele Artom, il partigiano torinese la cui storia, come molti di voi sapranno, è affidata ad un diario meraviglioso. Per quanto riguarda me, non esito a dire che è una delle testimonianze più alte dell'ebraismo italiano del Novecento. Visto che qui ci troviamo, sarà anche bene ricordare un diario che fu stampato dal CEDEC nel 1966 in una prima parziale edizione, che poi è stata completata l'anno scorso a cura di Guri Schwarz, che per Bollati e Boringhieri ha dato la versione completa in un'edizione critica bellissima, che vivamente vi consiglio, perché per il tema che noi tratteremo questa sera, e cioè l'antifascismo ebraico e poi la partecipazione degli ebrei alla resistenza italiana, quel diario rappresenta davvero una fonte preziosissima. E anche, come dicevo, una testimonianza molto alta di un percorso ebraico nella vita italiana del Novecento, una riacquisizione di un'identità ebraica e dentro una famiglia, tra l'altro, segnata dalla storia. Il papà di Emanuele Artom era un famoso, notissimo professore di matematica, ma ancor di più geniale era Emanuele, ma ancor più geniale era il fratello Ennio, che sarebbe stato destinato a una vita, a una fortunata carriera nel mondo scientifico, se non fosse caduto tragicamente in un banale incidente di montagna a Courmayeur, a campagna razziale già scoppiata nel 1940, per cui questa coppia di questa famiglia viene distrutta prima da questo incidente del 40 e poi nel 43 e soprattutto nel 44 con l'adesione di Emanuele al movimento di giustizia e libertà e la partecipazione alla resistenza, muore nel 44, il padre e la madre sopravvivono a questa famiglia, è una tragedia familiare di dimensioni enormi. E sulla base del diario e sulla base delle testimonianze, questo giovane regista ha fatto un bel lavoro di collage. È un documento, non so se riusciremo a vederlo tutto, alla fine dura una cinquantina di minuti, mi piacerebbe, siccome è proprio la copia che ho in mano, l'ho avuta dal regista ieri mattina in anteprima, perché ci sarà una presentazione pubblica molto, e si spera, forse, molto probabilmente, mi hanno detto che è stato preso da Rai Storia, si chiama così il canale del digitale, e andrà forse in onda nel 2011 nell'ambito un po' forzato. C'è questa forzatura che a Torino è molto forte, non so se a Milano si percepisce come tale. A Torino già nel 1961, in occasione del centenario dell'unità italiana, il binomio risorgimento-resistenza fu annodato in modo piuttosto stretto. Se qualcuno di voi ha visitato mai a Torino il Museo del Risorgimento, nella vecchia, oggi stanno per inaugurare, verrà Napolitano il 17 inaugurare il nuovo allestimento di questo gigantesco Museo del Risorgimento, che era in lavorazione da molti anni, che supera quella vecchia esposizione fatta nel 1961 per il centenario, che aveva dentro un disegno ideologico molto forte, perché si faceva un percorso molto ampio dentro il palazzo del Parlamento subalpino, si percorrevano tutte le biografie dei personaggi del Risorgimento, e poi c'era un'ultima sala conclusiva su, tra virgolette, il secondo Risorgimento, cioè la Resistenza e la in Piemonte, una tesi che nel 61 fu sottolineata con molto vigore e discussa anche dagli storici, perché è discutibile interpretare il Risorgimento la Resistenza come secondo Risorgimento, però questo era anche sull'onda di quelle manifestazioni di allora. Anche quest'anno mi sembra che ci sia abbastanza stretta questa idea di unire la virtuosità di due minoranze separate da un centinaio di anni l'una dall'altra, che hanno contribuito prima a far sorgere lo Stato italiano, poi a difenderlo contro il nazifascismo. Quindi, siccome il documentario ha una parte anche sulla famiglia, sulle origini, sugli studi di Emanuele Arton, credo sia interessante anche ascoltarne e vedere una parte, ma questo lo vedremo alla fine. Io vorrei dire questa sera offrirvi qualche considerazione di carattere generale su un tema molto intrigante e molto aperto all'indagine storiografica, che è il binomio, il nesso. La domanda che dobbiamo porci è se è esistito un nesso tra l'ebraismo e l'antifascismo, e in particolare se è esistito questo nesso, che effetto ha prodotto nelle biografie di alcuni intellettuali ebrei del Novecento, prima delle leggi razziali innanzitutto, e poi dopo il 43 con la partecipazione alla lotta partigiana. Questo è un tema aperto, su cui gli storici in questi ultimi anni hanno incominciato a lavorare, uscendo da schemi un po' precostituiti, anche un po' strumentali, che in anni passati avevano affermato tesi in modo un po' forte, ma non suffragate da ricerche specifiche. In particolare ho scelto quest'anno di venire da voi a raccontare queste cose, perché ci sono ritornato anch'io, avendo nel 2005 scritto un libricino sulla Resistenza spiegata a mia figlia, che allora di anni ne aveva 17. Quest'anno il libro è un libro che ho scritto, che ha avuto più fortuna. Quest'anno ho fatto un'edizione aggiornata, perché era esaurita, e ho aggiunto io stesso un capitolo che nella prima edizione mancava, sulla partecipazione degli ebrei alla Resistenza in Italia, partendo soprattutto dalla biografia appunto di Arton, perché secondo me è per molti versi emblematica, simbolica di tutto un percorso. Dirò dunque molto semplicemente quali sono le mie idee, e poi magari, come negli anni passati, ne discuteremo, perché mi conoscete già, non vado avanti a ruota libera per un po' di tempo, poi però mi stufo, non sono un monologante di professione, e mi piace vedere se c'è qualche cosa su cui mordere, su cui discutere, su cui anche divergere, come capita, come è bello fare quando si sta tra persone simpatiche a cui si vuole bene. La prima tesi che io intendo esprimere è questa: è che esistano e che vadano distinti, fa caldissimo qui, scusatemi, mi tolgo la giacca, credo che esistano due, la prima cosa che noi dobbiamo dire è che sono esistiti due antifascismi, che spesso definendoli tendiamo a sovrapporli l'uno all'altro e quindi a confonderli. È esistito quello che più tecnicamente dovremmo definire l'antifascismo storico delle origini, cioè quell'atteggiamento che alcuni individui in Italia hanno iniziato a assumere di fronte al regime subito nel momento in cui il regime andava al potere, cioè all'indomani della marcia su Roma e soprattutto passati i primi due anni in cui non moltissimi italiani stavano capendo quello che stava accadendo, ma dopo il delitto Matteotti nel 24 e dopo l'istituzione delle leggi fascistissime del Tribunale Speciale del 25 parve chiaro a molti, e cioè che in Italia si era instaurato un regime totalitario non ancora razzista, ma che aveva tutte le caratteristiche di un sistema totalitario, privo di coloriture razziali. Tutti i documenti che abbiamo degli anni 20, incluse le voci dei dizionari dizionari della Treccani, le voci ebrei, non hanno venature razziali o antisemite, o le hanno in minima parte, ma per tutto il resto nel 24 parve chiaro che il sistema politico che si era affermato in Italia era un sistema totalitario. Allora, coloro che si oppongono a questo regime tra il 24-25 e potremmo dire in generale lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale nel 1940, ma in particolare per il tema che ci riguarda da vicino, e cioè la partecipazione degli ebrei, il 1938, appartengono alla prima forma di antifascismo, chiamiamolo l'antifascismo storico, e cioè quello di militanti, per lo più, dei partiti sopravvissuti in esilio, nella clandestinità, alla crisi del 24-25 che li mise fuori legge. Partito Socialista, Partito Repubblicano, quanto restava Partito Comunista, si erano scissi i socialisti e i comunisti nel 19 e poi nel 21 erano nati due partiti, la sinistra si era divisa. Partito Popolare, tutti i partiti che si oppongono al regime hanno una connotazione che potremmo definire antifascismo storico. Sarò molto drastico, questo è uno degli aspetti. Un altro antifascismo molto diverso, noi tendiamo a chiamarlo nello stesso modo, è quello che sorge durante il secondo conflitto mondiale, o nello specifico caso degli ebrei, dopo il 1938, perché opporsi al regime prima del 38 per gli ebrei o dopo il 38 fa un'enorme differenza, così come per gli italiani in generale dimostrare una opposizione al fascismo prima dello scoppio della guerra e dopo è una distinzione di base che dobbiamo tenere presente, soprattutto quella che viene a instaurarsi in Italia dopo l'8 settembre 43 con l'inizio della resistenza, perché coloro che vengono arruolati nell'antifascismo dopo il tracollo militare dell'8 settembre 43 si oppongono a un regime che era già stato al potere da più di 20 anni, che aveva ormai, e dopo l'8 settembre svela la sua maschera più brutale, 3 anni di guerra di aggressione in tutto il mondo, alleato fedele della Germania. Le stesse persone che avevano sostenuto quella guerra, dopo il tracollo militare, si dicono antifasciste, ma per 3 anni, dallo scoppio della guerra, il regime lo avevano sostenuto, e noi non possiamo considerare antifascista, che so, Badoglio, che diventa il primo ministro dopo la caduta di Mussolini, fino a 15 giorni prima era stato il braccio destro di Mussolini. Questo nel caso più alto, ma anche nella stragrande maggioranza delle biografie dei comandanti partigiani che noi oggi conosciamo e di cui leggiamo le memorie, se noi andiamo a vedere che cosa facevano nel 42, nel 41, nel 40, dove erano e che cosa dicevano della guerra, quelli che dopo l'8 settembre diventeranno leader antifascisti, ci troviamo di fronte a non poche sorprese, soprattutto osservando le biografie di quelli che combattevano, per esempio, nei paesi balcanici, dove la parola partigiano appare per la prima volta. Come sapete, mentre la parola resistenza è traduzione dal francese ed è posteriore alla guerra, è la resistance dei partigiani francesi che viene italianizzata, ma dopo il 25 aprile. La parola partigiano entra nella lingua italiana nel momento in cui noi, con gli alleati dei tedeschi, aggrediamo i paesi balcanici e i partigiani slavi ce li troviamo di fronte come nemici, ci sparano addosso. Sparano addosso alle stesse persone, a Milano per esempio Pirelli, che ha scritto un diario bellissimo partigiano, è stato nei paesi balcanici fino alla vigilia dell'8 settembre 43 un accanito sostenitore della guerra dell'asse. Io che vengo dalla più profonda provincia piemontese posso portarvi, e a suo tempo forse ve l'ho già raccontato la prima volta, ora non ricordo, perdonate, qualche volta mi ripeto, mi perdonerete, ho un bel ricordo familiare di Giorgio Bocca. Giorgio Bocca, che è milanese oggi, era del 19, era compagno di scuola di mio papà a Cuneo ed è stato fascistissimo fino al 42. Mio padre si ricorda benissimo, ha conservato in un bello schedario di casa, noi ci siamo cresciuti sugli articoli che Bocca nella Sentinella delle Alpi ancora nel 42 scriveva a favore della guerra ariana, tant'è che mio papà pensava in una piccola comunità ebraica come quella di Cuneo, dove gli ebrei erano e sono ancora oggi, si contano sulle dita di una mano, scrivere sul settimanale cittadino articoli contro la piovra ebraica significava dire attaccare il compagno di scuola o quello che incontravi sulla strada, sulla piazza, nel caffè del centro della città, un giorno sì e un giorno no, era una forma di sciacallaggio personale, era attaccare il compagno con cui non eri amico. Poi dopo il riscatto è stato fortissimo, ma nel 42 su quel giornale quello che diventerà un grande, eroico leader partigiano, perché questo diventerà dopo il 43 Bocca, nelle Langhe è stato come Fenoglio, come Nuto Revelli, come Pietro Chiodi, come gli eroi della resistenza piemontese, noi non possiamo dimenticare questo diverso atteggiamento, no? Che rende l'antifascismo post 1943 di natura diversa da quello di chi invece dal 25 al 40 stava in esilio, stava in carcere, stava al confino, stava languiva per decenni. Nel nostro caso specifico, ma siccome noi dobbiamo parlare di ebrei, è Vittorio Foa. Vittorio Foa si è fatto 10 anni di Regina Coeli. Con lui c'era e non è arrivato a vedere la seconda parte, o solo in parte il secondo antifascismo, Leone Ginzburg, che ha fatto solo il primo. E poi nel momento in cui è entrato nella resistenza è morto presto, è stato preso ed è morto. Ma per Vittorio Foa noi abbiamo un caso da manuale di congiunzione tra le due forme di antifascismo, perché tra la carcerazione del primo periodo e la entrata nelle formazioni partigiane non c'è soluzione di continuità. Da Regina Coeli Vittorio Foa sale nelle valli valdesi sopra Torino senza neanche passare da casa a salutare gli anziani genitori, cioè c'è una linearità perfetta che non pochi altri possono vantare nella storia d'Italia. Questa è la prima considerazione di carattere generale che dobbiamo tenere presente quando affrontiamo il tema dell'antifascismo, di quale, così come per rovescio della medaglia bisogna stare molto attenti a distinguere il fascismo delle origini degli anni 20 e 30 dal fascismo degli epigoni di Salò, dobbiamo tenere presente che anche dall'altro lato della medaglia esistono due antifascismi. Chi alla mia età e si ricorda, è cresciuto negli anni 60, 70, 80, si ricorderà che cos'era nella memoria pubblica italiana la parola fascista. I fascisti erano i repubblichini, era la parte, l'ultimo capitolo della storia nazionale, i torturatori, i persecutori degli ebrei, complici del nazionalsocialismo. Per molto tempo si è finto di dimenticare che il fascismo era stata una malattia molto più lunga per la società italiana, dentro la quale erano rimasti coinvolti larghi strati della società e dell'opinione pubblica italiana, ivi inclusi, come vedremo tra un istante, molti, moltissimi ebrei. Va detto con molta, ma lo vedremo meglio tra un istante. Questa è la prima considerazione generale che dobbiamo fare. Ce n'è una seconda che è molto più importante e anche più restringe un po' il nostro raggio di osservazioni, e che è il ruolo che l'ebraismo ha avuto dentro la formazione di quelle persone che hanno partecipato all'antifascismo, diciamo, della prima categoria e all'antifascismo della seconda categoria. Cioè la domanda che noi adesso dobbiamo farci è che cosa vi era, e la domanda che si fa anche per gli scrittori o che si fa per i filosofi, la domanda classica è che cosa vi era di specificatamente ebraico in questi percorsi biografici. E qui le cose si complicano perché la risposta a questo quesito relativamente semplice richiede degli approfondimenti e richiede soprattutto che la nostra indagine si allarghi al periodo che precede l'avvento del fascismo. Noi siamo abituati, purtroppo, un po' per deformazione professionale, un po' perché le ricerche si sono tutte concentrate sull'ultimo periodo, ci siamo dimenticati di osservare i percorsi di queste figure come Leone Ginzburg, come Vittorio Foa, come altri che vedremo tra un istante, osservandoli nel periodo cruciale, dimenticando quali sono i loro percorsi precedenti. Come arrivano questi giovani al 22-25, con quale retroterra culturale? Che cos'era l'ebraismo italiano che li ha accolti e che li ha visti crescere e che li ha fatti formare nelle diverse città dove nascono, si formano e incominciano a fare politica? Noi seguiremo adesso alcuni percorsi esemplari, come appunto quello che abbiamo appena ricordato, Vittorio Foa per il Piemonte o Leone Ginzburg, e per la Toscana soprattutto il caso più esemplare di tutti, cioè i fratelli Rosselli, che sono forse i più interessanti per osservare questa complessità. Ma lo stesso discorso potremmo farlo per i professori universitari che, pochi, non giurarono fedeltà al fascismo nel 31, e fra questi almeno ricordare Giorgio Levi della Vida, per esempio, per avere un testimone di area veneta. Nella storia dell'ebraismo italiano, questo mi sembra di averlo già detto, bisogna sempre stare attenti, anche adesso che si parla di 150 anni di storia nazionale, che non è possibile parlare facilmente di una storia unitaria. Croce aveva detto bene che si può fare la storia d'Italia, ma soltanto dal 1861 in poi, una storia di un paese, di un'identità nazionale giovane. Prima non era un sogno, era un'aspirazione. Questo è anche uno degli elementi che danno una certa contiguità con l'ebraismo, perché, come poi soprattutto il sionismo, per molti secoli gli ebrei hanno coltivato nel sogno, nella letteratura, nella musica, nella poesia, questo sogno di identità nazionale, non diversamente dall'aspirazione nazionale che da Dante a Petrarca fino a tutto il Settecento, alla prima metà dell'Ottocento, anche gli italiani hanno avuto. Era un sogno, un'aspirazione, un'utopia sognata di notte, ma ben lungi dall'essere attuata e realizzata. Ciò che rende diversissima e frammentaria la storia delle diverse componenti della storia degli ebrei nell'Italia tra 8 e 900. Fa un'enorme differenza la formazione biografica di Nello Rosselli a Firenze da quella di Giorgio Levi della Vida a Venezia, non parliamo a Trieste, che diventa italiano soltanto nel 1917, o da quelle invece molto più fedeli all'identità nazionale, molto più patriottiche, potremmo dire anche più nazionalistiche, e invece la componente piemontese, che per il fatto stesso della storia del Risorgimento dà in qualche modo il là alla costruzione dell'identità nazionale. Se noi osserviamo il percorso alle radici e semplifichiamo, diciamo, delle cose molto semplici anche per chiarirci le idee, in realtà il discorso è molto complesso, però l'osservazione che noi dobbiamo fare, e che è ritornata anche in auge in queste ultime settimane, se qualcuno di voi ha accesso al portale dell'Unione delle Comunità, avrete visto che si è animata una bella discussione sul concetto di assimilazione e sull'identità nazionale, così come è venuta formandosi in Italia alla fine dell'Ottocento, ben prima che il fascismo andasse al potere. L'ebraismo italiano aveva rivelato la sua crisi di identità molto forte. Da una parte diciamo, il mondo della tradizione si era conservato forte, ma era diventato fortemente minoritario in una società circostante che aveva visto un largo, copioso e intensissimo svuotamento culturale, linguistico, liturgico, culturale, di conoscenze. C'era stata, la discussione si è avvitata come spesso capita sui nomi, si deve chiamare questo processo integrazione, lo si deve chiamare assimilazione, dare questo termine una valenza negativa, spregiativa, si può discutere fino a domani mattina, ma la sostanza è che di fronte alla modernità che avanzava e soprattutto di fronte all'equiparazione dei diritti e alla cosiddetta emancipazione del 1848, l'ebraismo ha dimostrato di entrare in una crisi irreversibile ben prima che non solo il fascismo, ma la grande guerra dessero il colpo finale a questa identità. È sempre esistita una parte di ebraismo tradizionale forte che ha resistito all'usura del tempo e alla lotta contro la modernità, ma il resto è un fenomeno che possiamo chiamare in mille modi, ma che segna uno svuotamento identitario, che affratella tutte le personalità che abbiamo fin qui ritrovato, tolte rare eccezioni nella loro giovinezza, i fratelli Sereni che erano a Roma figli del medico della Real Casa, avevano una formazione culturale molto lontana dalla tradizione ebraica. Enzo Sereni, che è quello che farà di più nella storia dell'ebraismo del Novecento, si laurea con Buonaiuti a Roma, che insegnava storia del cristianesimo, e scopre il sionismo per effetto dell'affermazione del regime, però è una scoperta posteriore all'avvento del fascismo. Nella sua infanzia, nell'educazione familiare che aveva ricevuto nei primi anni, l'ebraismo aveva qualche cosa, aveva i caratteri che molto generosamente Nello Rosselli, nel famoso discorso del 24 ai giovani ebrei di Livorno, diceva: il mio ebraismo è il senso religioso della famiglia, per esempio, oppure è un'eredità del profetismo ed è una forma di moralità più alta. Bellissime, nobilissime affermazioni che ci riempiono il cuore di gioia, ma che nessun rabbino può riconoscere come specifiche di ebraismo, di ribellione alle autorità, all'ebraismo. Qui noi, mi vergogno anche a dirlo da profano come sono, ma la tradizione ebraica ha dentro di sé, basti pensare al libro di Esodo o al libro sulla guerra dei Maccabei, una tradizione di scrittura di ostilità ai regimi autoritari, di inni alla libertà che riempiono il palato e hanno riempito il palato di una storia bimillenaria. La domanda che noi dobbiamo farci e che ci inquieta non poco è: come mai già molto prima che il fascismo prendesse in mano le sorti del paese, questa voce da dentro all'ebraismo non avvertiva le menti più giovani del pericolo imminente? Voleva dire che qualche cosa già negli anni precedenti non aveva funzionato, era andato in crisi. Se l'ebraismo molto facilmente si traduceva anche nei discorsi ufficiali della classe dirigente dell'ebraismo 800-900 in un discorso nazionalistico, spesso molto patriottico, e la guerra dei Maccabei, per esempio, veniva letta e veniva studiata già all'inizio del Novecento in chiave di patriottismo italiano e poi fascista. I libri che abbiamo sulla tradizione maccabaica di storici ebrei del Novecento sono libri dove l'intonazione nazionalistico-patriottica prefascista è predominante. Tutti questi giovani, quando volevano cercare un patrimonio di libertà, di cultura libertaria e una oasi di serenità di fronte a un regime che diventava sempre più cupo e opprimente, guardavano altrove e si cercavano i loro modelli fuori della tradizione ebraica. Tutti i nomi che vi ho elencato fino qua hanno nella loro formazione, nel loro antifascismo di formazione, due fari grandissimi, che sono: uno, Croce, la filosofia, la religione della libertà di Benedetto Croce, che ispira i Rosselli, ispira Leone Ginzburg, che veniva da Odessa, e sapete che Leone Ginzburg arriva, era un ebreo russo, finito prima a Viareggio, poi la famiglia si trasferisce a Torino, ma porta questa forte coloritura di ebraismo orientale in una città chiusa e ancora antiquata per molti versi come era Torino, ma il suo modello di libertà non lo trova in Esodo, non lo trova nei libri della tradizione, lo trova in Benedetto Croce, nella filosofia di Benedetto Croce, oppure nella libertà dei greci, nella libertà, e Demostene. Piero Treves, aggiungiamo un nome a Milano molto importante, il figlio di Claudio Treves, il leader del socialismo riformista milanese, i due fratelli Paolo e Piero, che vivranno, le cui memorie sono due libri bellissimi che vivamente vi consiglio, perché raccontano che cosa voleva dire nella Milano fascista della seconda metà degli anni 20, prima che il padre fosse costretto all'esilio, che cosa voleva dire per due studenti universitari vivere con due guardie del corpo che li rincorrevano in tutte le aule universitarie. E la fuga precipitosa che il padre deve fare verso Parigi nel 26 o nel 27, ricorrendo a tutto il reticolo familiare torinese che lo portano clandestinamente verso la Francia. Piero Treves studia la libertà nei greci, i suoi libri più famosi, il suo antifascismo di studioso, non sono ispirati alla tradizione della libertà dentro il mondo ebraico, ma lo va a cercare nella libertà dei greci, nella libertà del mondo classico, del mondo classico. E questo, e poi soprattutto in questa sorta di folgorazione che porta tutta la miglior gioventù del primo antifascismo a riconoscere in Croce, soprattutto dopo che Croce, che aveva avuto un primo momento di disorientamento e di filofascismo nei primi due anni, ma soprattutto dopo il famoso discorso in Senato, dopo la conciliazione, diventa l'alfiere dell'antifascismo anche ebraico, tant'è che il papà di Sandro Gerbi, torinese qui, milanese qui, credo a voi, che era il famoso americanista Antonello Gerbi, compone nel 29 una parafrasi del Dayenu di Pesach, dicendo: se Croce ci avesse dato solo i libri di storia, Dayenu, se Croce ci avesse dato anche, oltre ai libri di storia, non ci avesse dato soltanto i libri di filosofia, ci sarebbe bastato. Pubblicandolo sulla giustizia, sulla rivista di Claudio Treves, no? un esempio da manuale di come il modello, anche il binomio, no? Tra la tradizione ebraica, si nutrisse in realtà di maestri ispiratori che convincevano di più. Questo è innegabile. Noi dobbiamo fare i conti, e questo spiega tra l'altro perché il discorso che veniamo facendo sul primo periodo riguardi una minoranza piccola di ebrei italiani. Questo bisogna dirlo con molta onestà. Più passa il tempo, più le ricerche si fanno sofisticate e precise, più noi ci accorgiamo che gli antifascisti del primo periodo, dentro e fuori le comunità, sono stati una straordinaria minoranza virtuosa, favolosa, verso la quale noi dobbiamo esprimere tutta la nostra gratitudine e la nostra ammirazione verso dei gesti assolutamente eroici, perché non giurare voleva dire, se potevi permettertelo, se rinunciare a uno stipendio con dei figli giovani, però sono stati fatti da pochissimi. E altra cosa è invece l'atteggiamento che dovremmo assumere verso quelli del secondo momento, ma rispetto al discorso che facciamo sul primo periodo, dobbiamo fare i conti con una minoranza dentro la minoranza, e non dobbiamo tendere, come spesso in anni recenti si è fatto, a ingigantire, a pensare o a illuderci che tutto l'ebraismo italiano fosse Vittorio Foa, fosse Leone Ginzburg, fosse i fratelli Rosselli, e cioè il meglio dell'ebraismo italiano fosse a Parigi nella clandestinità o fosse a Londra prima del 38. I conti che abbiamo in mano, i numeri che abbiamo, i testi soprattutto che disponiamo, persino, come vedrete, anche si vede anche nel film, nella biografia del padre di Emanuele, ci portano a dire che la fedeltà a una certa idea di nazione, a un certo nazionalismo, corrompe, contagia dentro le comunità molta parte dell'ebraismo italiano. È triste, un po' malinconico dirlo, bisogna farlo non con piglio moralistico del senno del poi, non ci torna niente in tasca a dire queste cose, bisogna essere stati lì per poter giudicare. È molto comodo adesso, sapendo come sono andate a finire le cose e come l'Italia poi è ritornata in carreggiata dopo il 25 aprile, è molto facile per noi nati come me dopo sputare sentenze sul comportamento di chi non ha giurato, di chi ha giurato, di chi si è messo la camicia nera, di chi a diversi livelli è rimasto toccato dalla malattia morale soprattutto del fascismo, che divideva le famiglie. C'è una storia a Modena, non so se qualcuno di voi conosce la storia di Duilio Senigallia, la racconta un po' Arrigo Levi nelle sue memorie. A Modena, all'indomani della marcia su Roma, ci furono delle manifestazioni violentissime in città. Una di queste fu l'assalto a uno studio di un avvocato ebreo di Modena che si chiamava Pio Donati, che è un antenato di Arrigo Levi. Tra gli assalitori c'era questo Duilio Senigallia, che era un ebreo come lui, appartenente alla stessa comunità, una specie di prova generale di una guerra civile intracomunitaria. Il guaio è che nelle colluttazioni che seguono a questo assalto, le forze dell'ordine uccidono il fascista aggressore, e cioè Duilio Senigallia, la cui tomba viene riverita da manifesti, ci va persino Mussolini per tanti anni. Dopo il 38 ci sono ancora manifestazioni di solidarietà a questo camerata fascista ebreo che aveva aggredito lo studio di un... Questo per dirvi come ben prima della Seconda Guerra Mondiale le stesse comunità fossero attraversate da pulsioni fratricide, no? Da una specie di prova generale appunto di guerra civile, no? E quindi dobbiamo fare i conti. Oppure l'altro esempio che a me sembra impressionante è il libro che la Paola Frandini 2 anni fa ha pubblicato, con i biglietti numerosi assai che nel giugno del 40 molti giovani ebrei inviano a Mussolini chiedendo di andare a combattere ancora nella guerra del 40. Cioè, oggi ci sembra incredibile che così tanti giovani interpretassero a 2 anni dalle leggi razziali l'aggressione alla Francia nel giugno 40 come una prosecuzione della prima guerra mondiale o addirittura delle guerre del risorgimento. Si pensava che la patria fosse in pericolo. Questo ci fa capire quanto il fascismo avesse contagiato e contaminato le coscienze, se poteva portare a questo genere di atteggiamenti. Tutto questo va detto con serenità d'animo, con pacatezza, tenendo presente le diverse posizioni. Adesso un po' più nei dettagli. Il filone più, tenendo sempre presente il lungo periodo, noi ci troviamo di fronte a percorsi biografici che sono quelli più famosi, sono tra loro molto diversi e non è facile trovare un denominatore comune tra una biografia, supponiamo, come quella di Vittorio Foa o quella dei Rosselli. Intanto perché avevano avuto formazioni scolastiche diverse, ma se un denominatore comune vogliamo trovare, è possibile farlo. Nel caso dei Rosselli è proprio molto, anche dalle lettere, dalle epistolari, molto chiare, è la discendenza mazziniana. Per molti, soprattutto per i due fratelli Rosselli, in particolare per Nello, che era è stato un grande studioso del Risorgimento e che poi, come sapete, per parte materna c'era una ragione biografica molto semplice, perché la mamma dei Rosselli era una discendente di quella Sara Nathan che a Londra aveva prima accolto Mazzini, esule dall'Italia e perseguitato dalla polizia di mezza Europa, e poi quando Mazzini ritorna clandestino con carte false e viene perseguitato in Italia anche molti anni dopo, lo accoglie a Pisa, nella sede che oggi della Domus Mazziniana, che era la casa della famiglia Nathan, e gli chiude gli occhi, muore Mazzini vecchissimo muore in casa della famiglia Nathan. La discendenza di Nathan è molto ramificata, c'è dentro anche il primo sindaco di Roma, Ernesto Nathan, che oltre a essere ebreo era pure un grande capo della massoneria romana, contro cui nella Italia giolittiana del 5 e del 6 molti fervori antisemiti cominciano a esercitarsi, no? Però la tradizione mazziniana, l'idea di nazione che Mazzini aveva propugnato nell'Ottocento contro i nazionalismi esclusivistici, territorialisti di altri, della Germania soprattutto, questa idea di nazione spirituale, no? Molte idealità ebraiche si ritrovano, non solo i Rosselli, ma c'era questa idea, non solo per le ragioni biografiche legate al fatto che Mazzini aveva avuto tantissimi ebrei tra gli adepti della Giovine Italia, aveva questo, sempre in area modenese, questo Angelo Usiglio, che è una figura del Risorgimento bellissima, che lui chiamava il mio dolce angelo, solo portava indietro al suo segretario privato, una figura bellissima, quasi quanto quella di Isacco Arton per Cavour, ma è soprattutto nel solco della tradizione mazziniana che si conserva un'idea di nazione italiana che si vuole preservare dalla corruzione che il fascismo faceva alla storia nazionale, alla storia patria. I Rosselli hanno chiarissimo questo senso, che il risorgimento e l'idea nazionale vadano salvate dalle volgarità e dalle meschinità che Gentile soprattutto e poi lo stesso Mussolini faranno del risorgimento, dicendo che loro erano i legittimi eredi del risorgimento e coloro che stavano compiendo quello che il risorgimento aveva lasciato incompiuto, no? Contro quest'idea che il fascismo fosse il regime che concludeva il risorgimento, questa tradizione mazziniana antica dei Rosselli soprattutto viene fuori, ed è il vero denominatore comune. Le altre biografie sono molto diverse, ma sono tutte lontane dal solco dell'ebraismo. Cosa capita dopo il 38? Quando Mussolini emana le leggi razziali, i percorsi biografici di queste persone, che finora si erano svolte, maturate fuori dell'ebraismo, alla luce, alla fonte dell'insegnamento di Croce o dei classici antichi, dei greci, improvvisamente per la lezione delle cose, per l'urgenza, il dramma di quello che accade a partire dall'autunno del 1938, ritornano e riscoprono l'ebraismo, cioè arrivano all'ebraismo dall'antifascismo e non viceversa, come spesso noi abbiamo creduto che fosse un percorso che andava dall'ebraismo all'antifascismo. È il contrario, perché da un antifascismo precedente che aveva altre fonti extra ebraiche, le leggi razziali portano a un'accelerazione di un percorso che per molti di loro vuole dire, per esempio, per necessità, andare a insegnare o a studiare dentro le scuole che le comunità incominciano a attivare quando i ragazzi e gli insegnanti vengono cacciati dalle scuole pubbliche. Quindi tutto questo percorso improvvisamente prima precorre quel percorso che gli italiani faranno dopo il 43, perché anche l'antifascismo del dopo 43 per gli italiani in generale sarà il frutto della lezione delle cose, della nasata che la storia ti impone e che ti costringe a fare i conti con te stesso, con la tua tradizione, a vedere dentro di te se vi sono delle radici che ti portano a fare diverse scelte. Il caso di Arton, che tra un momento vedremo, è esemplare, perché anche Arton veniva da una famiglia, tra virgolette, tra tante virgolette, assimilata, che studiava all'università Polibio, che aveva fatto una tesi di laurea sui classici greci anche lui, poi aveva scoperto il risorgimento, e dopo il 38, che andando a insegnare, giovane docente alla scuola ebraica di Torino, riscopre, fa lezioni di storia ebraica, riscopre la guerra dei Maccabei, rilegge il libro di Esodo come un inno alla libertà. Tutto questo lo fa però dopo il 38, e anche qui, con la serenità d'animo e la pacatezza che ci deve contraddistinguere, dobbiamo prendere atto di un dato di fatto. Non è vero che l'ebraismo non abbia una sua specificità, incomincia ad averlo per effetto della lezione delle cose, non per un processo di maturazione originario. Tanto di cappello, voglio dire, Molti altri non lo hanno fatto, ma è il percorso iniziale che porterà poi alla adesione alla lotta partigiana, alla militanza, al prendere le armi, al porsi il problema che nel 38-43 non c'era ancora, ma che dopo il 43 diventerà per tutti i religiosi un problema tra i problemi, e cioè si può contravvenire al comandamento che ti dice non uccidere, e tu ti trovi di fronte a un prigioniero tedesco. La violenza è quando la resistenza diventa armata, non la si può definire come tanti storici l'hanno fatto in modo un po' edulcorato. La resistenza è stato soprattutto un fatto di armi, viene abbinata ad aggettivi, la resistenza bianca, la resistenza passiva, tante belle cose, però per essere tale la lotta partigiana deve avere un fatto, significa impugnare un'arma e, se il caso, usarla, sapendo che significato questo voleva dire. Tutta questa trasformazione che tocca nel cuore molte persone, penso per esempio a Milano, c'è stato l'anno scorso, sono usciti gli atti adesso, un bellissimo convegno su un altro nome che non possiamo non fare questa sera, cioè Eugenio Colorni, che era triestino, che era un giovane triestino, che scopre anche lui l'antifascismo studiando filosofia a Milano alla scuola di Martinetti, altro professore di filosofia che a Milano non giura nel 31, e poi soprattutto di Croce, ma anche lui nel 43 impugna a Roma le armi e morirà per le strade di Roma, ucciso dai tedeschi, ma ha un'accelerazione politica dopo il 43, che prima c'era, ma non così vistoso. A Milano un'altra figura unica, questa da ricordare perché i genitori erano ebrei legati alla tradizione religiosa, Curiel, che è stato ucciso non lontano da qua, Eugenio Curiel, il padre era, anche loro erano di famiglia triestina, il padre era un ebreo religioso osservante. Sono comunque delle forme di quello che Meneghello ha chiamato corsi accelerati di antifascismo, perché dopo l'8 settembre chi non aveva una consapevolezza politica doveva rincorrere, erano i fatti, era un'onda che trascinava queste persone ad aderire alle diverse formazioni e a partecipare alla lotta partigiana. Sulla guerra partigiana e sulla partecipazione degli ebrei alla lotta partigiana sono state avanzate delle ipotesi. È stato detto per molto tempo, è stato notato per molto tempo, che la maggior parte degli ebrei italiani finiscono nelle formazioni di Giustizia e Libertà e poi Partito d'Azione. I numeri sembrano dire così, soprattutto per alcune aree piemontesi, toscane soprattutto. C'era, per la semplice ragione che il movimento di Giustizia e Libertà era stato inventato a Parigi dai fratelli Rosselli, e quindi il socialismo liberale che i Rosselli avevano teorizzato a Parigi aveva dentro di sé un fondamento ebraico implicito, ma che aveva una forte capacità di seduzione sui giovani. Però anche questa a me sembra una forzatura, perché noi troviamo in Piemonte, come nel resto del paese, una fortissima adesione di ebrei italiani alle formazioni garibaldine comuniste, Montagnana, Terracini, futuro padre della Costituente, a Trieste, Pinkerle, insomma una forte adesione anche nel movimento socialista, nel movimento comunista, cioè c'è una diffusione, meno erano gli autonomi, nei monarchici non è da escludere, ma diciamo che c'è questa forte componente che porta, per esempio, Emanuele Arto, ma riconoscere nel movimento di Giustizia e Libertà una forma, potremmo dire, secolarizzata di ebraismo, no? Una teoria politica che assomigliava, per l'afflato etico, per i principi morali che lo sorreggevano, per l'antitotalitarismo che aveva fortissimo, anche in polemica con le formazioni comuniste. Arto ha a pagine molto severe contro il dogmatismo dei partigiani. Gli facevano paura i partigiani comunisti per la loro fede cieca, capiva che erano anche loro animati da un'ideologia totalitaria. Questo però nel clima di quei mesi non porta a delle divisioni come poi oggi noi a posteriori sempre tendiamo a ricostruire. C'erano molti ebrei italiani che si riconobbero nelle formazioni garibaldine e vi parteciparono e sacrificarono la loro vita in nome del socialismo. Vi sono delle storie, delle pagine bellissime. Sta per uscire una vecchia tesi di laurea legata anche alla storia del CEDEC. Quando ero molto giovane lavorava qui al CEDEC Gloria Arbib, che adesso a Roma credo lavori all'ufficio dell'Unione, un carico nella segreteria dell'Unione. Aveva fatto negli anni 80 una tesi pionieristica, non erano tempi uguali ai nostri, non c'erano giornate della memoria, non c'era questa attenzione così forte verso i temi dell'ebraismo come nei nostri anni. Era difficile fare delle tesi sul 38 negli anni 80, tanto più fare una tesi sui partigiani ebrei italiani. Ha giustamente ripreso in mano adesso questa tesi, l'ha aggiornata e sarà un ottimo strumento di lavoro, perché in ordine alfabetico ci darà un dizionario biografico delle diverse componenti, delle diverse anime della resistenza italiana. E questo è un po' a grandi linee il panorama che io intendevo offrirvi. Rimane da fare una considerazione conclusiva e poi discutere. Io credo che se noi incominciamo a osservare il percorso degli ebrei italiani in tutto il suo sviluppo, dalle origini, dall'emancipazione fino al 1945, dobbiamo prendere atto di tutto questo percorso e chiederci come mai, di fronte alla modernità, di fronte all'emancipazione che ci ha reso uguali nel 1848, qualcosa ha funzionato molto bene nel primo periodo, quando si è trattato di costruire lo Stato. In questi giorni, in queste settimane, si parla molto dell'unità d'Italia e anche del ruolo che gli ebrei hanno dato al Risorgimento, che fu notevole sul piano biografico, ma fu molto più notevole, molto più considerevole, il ruolo che gli ebrei hanno dato a unità compiuta per costruire lo Stato. Sembra un miracolo nell'Italia disastrosa che abbiamo davanti ai nostri occhi. Sembra impossibile che negli anni 60-70 alcuni governi nati subito dopo l'unità abbiano costruito uno Stato, abbiano fatto una scuola, abbiano fatto un sistema postale, abbiano unito la burocrazia del paese pareggiando il bilancio. Quintino Sella ha pareggiato in 10 anni un bilancio e dei divari economici spaventosi. Dentro questo Stato che si costruiva, il ruolo che gli ebrei hanno dato è stato straordinario, a partire dagli inizi, con Cavour e Lisacco Hartom che lo ha accompagnato, ma poi dentro i ministeri, dentro i funzionari, dentro la marina, dentro l'esercito. Si rimane esterrefatti nel vedere il ruolo compiuto in questi primi 20-30 anni. Però poi dobbiamo anche chiederci come mai, molto prima del fascismo, e senza dimenticare la grande cesura della Prima Guerra Mondiale, per la quale il sacrificio di sangue degli ebrei italiani è stato altissimo, fuori a Trieste e nel resto del paese, fa impressione scorrere le lapidi delle nostre città e vedere i numeri e quanti ebrei hanno partecipato e sono morti per la Prima Guerra Mondiale. Ma qualche cosa si era già inceppato prima, nella crisi dello Stato italiano, prima della Grande Guerra, qualche cosa di quella volontà di costruzione si era inceppato e aveva determinato una sorta di divaricazione tra il mondo ebraico, che si era conservato, e la politica. molto prima del fascismo si era pensato che il sogno dell'identità nazionale fosse in crisi e che l'ebraismo italiano doveva in qualche modo chiudersi in se stesso. Molti problemi erano sorti quando alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento si era affacciato all'orizzonte non solo l'utopia del socialismo, ma anche il progetto sionista, che metteva in crisi questa identità, nel bene come nel male. Nel 10 con la guerra di Libia, che oggi ritorna in auge, in prima pagina dei giornali, il progetto sionista che comincia a diffondersi anche in Italia crea delle fratture dentro le comunità, porta molti nuovi giovani ad aderire a questo progetto, ma indubbiamente mette in difficoltà il mondo dell'ebraismo tradizionale, che rimane come spiazzato e suscita e determina altre divisioni. Queste premesse sono indispensabili per capire il disorientamento che colpisce la società ebraica italiana dopo l'avvento del fascismo, e impedisce per molti anni a tanti ebrei italiani di capire la vera natura di una dittatura. Oggi a posteriori ci rendiamo conto di un enorme ritardo e attribuiamo spesso la colpa di tutto questo a un regime che certo dispotico era, che aveva capacità seduttive enormi, ma la malattia e la crisi era probabilmente iniziata prima. Se le sorti dell'ebraismo italiano fossero state osservate, analizzate con più spietatezza, forse minore sarebbe stato l'adesione, il convincimento dato dall'ebraismo italiano al fascismo, e più alto sarebbe stato il numero di coloro che si avrebbero dovuto opporsi negli anni del primo periodo. Io mi fermerei qui e vediamo se c'è qualche discussione. Se c'è qualche domanda, io so che dico tante cose, sono anche un po', ne ho messa tanta di carne al fuoco. Se c'è qualche punto che vi è sembrato poco chiaro o discutibile, io sono, come sapete... Forse se avete pazienza, dura una cinquantina di minuti, vale la pena di essere visto, così lo vedete in anteprima. E chiedo solo magari aiuto a te per...
Le memorie di Pirelli intendeva chi? Pirelli Leopoldo?
Leopoldo. Sì, sono ben pubblicate da Feltrinelli una decina di anni fa, il diario di guerra prima della sua adesione.
Ed è molto interessante.
È un libro prossimo, ma è un bel libro da leggere per vedere l'evoluzione.
Grazie.
Sepolto vicino a Subinici, ma non fu mai ritrovato. La figura del numero 8 mi fascina davvero molto, perché quando... Non lo so se non lo vede.
Perché no, l'audio è no, perfetto, ma però la scena iniziale
l'audio è
l'audio è potere, però le immagini si devono vedere. Oggi via Arton, per chi conosce Torino, è un quartiere, è stato uno dei quartieri del degrado cittadino più un destino ha voluto che Arton è stato torturato, ucciso dai tedeschi e buttato sulle rive del fiume Sangone. Il suo corpo non è mai stato ritrovato.
Del fiume? Cioè,
il torrente Sangone è un affluente piccolo che va a finire nel Po tra Montaglieri e Nichelino, e lo hanno buttato là e il corpo non è stato mai ritrovato. Infatti c'è anche un'intervista dei giovani che poi dopo la guerra hanno cercato di ritrovarlo. Intorno a questo torrente è stato fatto giustamente una lapide che lo ricorda. E il parco si chiama Parco Emanuele Arton. Però intorno a questo, il destino ha voluto che intorno a questo parco, nel Torino della ricostruzione, della Torino industriale, si sviluppasse uno dei quartieri più degradati della periferia torinese. Quando io facevo l'università, i supplenti che finivano a fare nelle medie di via Arton ci pensavano solo a via. Dietro Mirafiori, andando nella campagna di Torino che va verso Stupinigi, verso Michelino. Oggi è una tutta città, allora era aperta campagna. La sua fine è stata terribile, ci sono delle testimonianze dei compagni di cella spaventose. Soprattutto è impressionante questo gesto estremo del disprezzo del corpo, che non è stato mai ritrovato. Si sa che l'hanno portato sulle rive del Sangone, vicino a questo enorme prato, ma nel film si vede l'avvocatessa Bianca Guidetti Serra, che nel dopoguerra tentò un processo contro i crimini, perché furono trovati, ma nel clima terribile della futura amnistia non si riuscì a inchiodare nessuno alle responsabilità del fatto. Il rumore che sentite è il bombardamento degli edifici, e soprattutto è anche messo insieme alla demolizione recentissima di uno di questi orribili frutti della speculazione edilizia degli anni 70-80, che avevano trasformato questo quartiere, e oggi in una Torino post-industriale quel quartiere sta in qualche modo, per fortuna, rinascendo, risorgendo. C'è una piccola biblioteca dentro il parco, e il regista ha abbinato all'inizio il bombardamento alleato di Torino e questo segno di cambiamento. Però il nome di Arton, che dopo la pubblicazione dei diari ritorna a essere ripronunciato nella città degli anni 60-70, era sinonimo di degrado. Mi dispiace. E forse sempre senza schermo, direttamente sul computer.
Esatto. Era Emanuele Arton, a che vedere con questa famiglia?
Dunque, la famiglia Arton è una famiglia molto estesa, certamente sì, la moglie di Rav Emanuele Arton ha scritto un libro, che qualcuno di voi avrà visto, che la moglie Elena ha scritto un libro sulla storia della famiglia,
Elena Rossi,
con un albero genealogico estesissimo dove tiene insieme tutta la famiglia, l'antenato lontano è Isacco Arton, anche dell'Ottocento, segretario di Cavour. C'è un bellissimo romanzo di Guido Arton sulle radici, una parte della famiglia di origine astigiana. Guido Arton ha scritto un romanzo bellissimo, I più bei giorni del mondo, mi sembra che sia il titolo, sulla storia di tutte le genealogie astigiane. La mamma che è sopravvissuta a questa tragedia, la signora Arton, è stata fino a tutti gli anni 60 la preside della scuola ebraica di Torino, e ha lasciato un'eredità di affetti enorme, una donna segnata da quelle eventi.
I giorni del mondo,
esattamente.
Bellissimo.
Della famiglia stretta non è rimasta nessuno, perché questi due figli, pensate, il primo muore in un incidente alpinistico, quando quindi non fa più tempo il padre a riprendersi da questa tragedia familiare, che gli parte l'altro fratello per la montagna. Nel tardo autunno del 43 viene preso nella primavera del 44 dal film si vede lui viene preso, era un uomo fragilissimo, non so se sapete, ma circola una fotografia solo di lui, era un ragazzo fragilissimo, magrissimo, con un cappotto molto più grande, inadatto alla vita, viene preso lui e un suo compagno, perché non avevano la forza fisica di salire su queste montagne della Valle Cisone, sopra i 2500 metri, rincorsi dai tedeschi, i più forti, quelli che parlano nel film, ci raccontano come sono andate le cose, ce l'hanno fatta perché erano montanari, alpinisti, gente di montagna che salivano e scendevano per i colli, e lui non ce l'ha fatta fisica, è rimasto indietro con un suo compagno che gli è stato vicino, perché lui non ce la faceva più. Viene preso per sfinimento. E siccome era un comandante partigiano, aveva questo diario che è conservato qui, il manoscritto è qui al CEDEC. Forse ci siamo.
E comunque la discendenza di questa discendenza
di quella famiglia il padre è morto poco dopo la fine della seconda guerra, di crepacuore. La madre invece è stata preside della scuola ebraica fino agli anni 60. E poi ci sono dei rami laterali.
Grazie.
Bravissimi.
Adesso non si sente più.
No, io mi chiedo se non basti vedere, forse siamo pochi, se si potesse vedere.
Ma io devo andare a spegnere l'amplificatore per far funzionare l'altra. Adesso questo è il
quadro. Ecco, però si vede, questa è la sigla.
Ok.
Allora.
Sì, ci siamo.
Il Monte d'Occhi. Ah, è stato anche finanziato dalla regione.
Sì, sì, è una cosa per i 150 anni, per una volta.
Sì, vabbè, sì, è stata anche.
Ok? Qui spegniamo la luce, ci sbagliamo.
Ecco. Sì. Questa è la carta. Demolito nel parco, vedete, 2003, la speculazione edilizia viene demolita, si fa il parco e diciamo il degrado della città in qualche modo viene.
Ma come mai sono
riuscito a demolire? Non lo so, un miracolo, guarda, sì, è un miracolo, è impressionante, si allarga il parco, è una scena molto ad effetto.
Apocalittica, sì.
Che rimanda con l'audio ai bombardamenti.
Ah, sicuro, infatti lui
è con l'audio dei
bombardamenti. Ecco. Ci siamo, sì.
No.
Via Sacchi. È la strada dove abitava la famiglia, attaccata a Porta Nuova, il grande corso che parte da Porta Nuova.
Noi di Artum sappiamo che è stato uno studente della nostra scuola, che è ebreo, si è iscritto al movimento Giustizia e Libertà, che ha lottato come partigiano e che è stato poi assassinato dopo essere stato
torturato. Questo è il liceo d'Azeglio che lui aveva fatto, sono gli studenti di oggi del liceo d'Azeglio. E questo è il sangone.
Mi viene affascinato molto, perché quando non sono in età, di sicuro, però magari che sono molto più intensi rispetto a quelle che non hanno oggi. Lui riusciva a scrivere ogni giorno ciò di cui si era occupato, perciò era veramente convinto di quello che faceva.
Beh, per noi è sicuramente un grande onore aver avuto questi compagni nel passato, anche incontrarli molto spesso ci fa un certo effetto, anche perché è come se ci avessero lasciato in un certo senso il destino, ma in realtà che noi dobbiamo portare avanti, con riuscire comunque a continuare la mia opera di liberazione del proprio.
Questo è Ugo Sacerdote, che era il suo compagno di classe, qualcuno di voi forse lo fa. Nei diari se ne parla molto, si parla molto di altri.
L'impegno volano politico che avete riscontrato in valore alto, molto fortemente corretto, credo che l'entusiasmo e l'idea di impegnarsi per la vita di Corazzo. Devo dire però che notare che Manuele, quando ha scelto la
lavoro, vedevo buona resistenza, di diventare partigiano, era già molto più matura, aveva circa 28 anni, era già laureato. Anche gli altri giovani che sono saliti in montagna, in molti casi erano più vecchi di quello che siete voi oggi, perché erano tutti dai 19 ai 20 anni, e generalmente salivano in montagna per evitare di andare sotto le armi, via via che venivano le chiamate da parte del regime fascista di Salò.
Proprio ad Azeglio che avevo 10 anni.
Ho conosciuto Emanuele Arton all'università.
Il primo incontro con Emanuele Arton l'ho avuto con una a partire dagli anni 36, se non ricordo.
Sì, liceo d'Azeglio, questa è la storia del liceo.
Non lo ricordo.
Questa è la guida, l'avvocatessa che mi diceva prima che ha fatto causa. Poi
il mio coetaneo, credo che avesse uno o due anni più di me, ci si frequentavamo degli amici.
Questo è il primo Levico, il marito della guida di Serra, Alberto Salmoni, un altro partigiano.
Si andava al cinema, si faceva una passeggiata, cose di questo genere, molto banali.
Questo è Massimo Dolenghi, qualcuno pure lo conoscerà, è stato un partigiano piemontese, molto, un avvocato torinese.
Infatti, siamo stati vicini di banco per 4 anni. Alle nostre spalle c'era Paglietta, Oreste, e ne avevamo dunque 17, sì, non 18, perché poi io appunto in quel periodo lì facevo il liceo e ho avuto questa sventura che mio papà è morto improvvisamente di cuore, e quindi ho cercato un lavoro. E non è durato la saggezza.
Questi sono i giornalini del liceo d'Azeglio che facevano un giorno.
Disciplina.
Ci sono caricature dei tutti i professori.
Di fantasia. Quindi Emanuele Arton era già a quell'età, un ragazzo colto, forzato dai genitori severi, che avevano investito in lui, come hanno investito poi col fratello Ennio, tutta l'eredità culturale e religiosa.
Dei fratelli so che erano molto, molto uniti, si interessavano molto di argomenti di tipo ebraico, erano tutti e due nell'ambito letterario, e Ennio era un grande linguista, nonostante sia morto giovanissimo, sapeva già un mare di cose.
Le nostre conversazioni avevano argomenti vari, lui allora leggeva molta poesia, di tutto parlavamo, solito della scuola, degli studi.
Di Emanuele io ho visto proprio nelle mani dei miei figli quando venivano per la storia ebraica questo libro qua, I principi di storia e cultura ebraica, che è un libro che hanno usato ancora negli anni, fino agli anni, principio degli anni 70.
Emanuele gli aveva spiegato l'ebraico, spiegato che cos'era la lingua ebraica, e sognava la creazione di un dizionario ebraico, di lingua ebraica, la moderna alfa, mi parlava di questo suo sogno, di questa sua cultura, mi spiegava dei problemi come anche il sionismo, sebbene lui in quell'epoca non è che fosse un sionista.
L'interesse di Emanuele sicuramente verso il motivo dei giovanissimi e dei giovani c'è sempre stato molto vivace. Con la signora Arton abbiamo parlato pochissimo dei suoi figli. Aveva un...
Ecco, questo per gli occhiali, vedete qua.
Sì, quale? Questo qua. Secondo la sinistra.
Si ancora questo...
Sì. Cioè i capelli in piedi.
Questa è la foto di quando faceva il ginnasio.
Insomma, perché come sapete è morto proprio per un incidente stupidissimo in montagna.
È una tragedia che ha colpito tutti, probabilmente il padre e la madre, lui si è sentito in certo senso derubato nell'apprezzamento dei suoi genitori, che rimpiangevano il figlio
valvole di pressione che lui contava meno. Lo scelto di Emanuele e il suo, che abbiamo pure disprezzo del pericolo, dovuto in gran parte a questo desiderio di affermazione di dimostrare il suo valore.
29 dicembre 1940. Dedica dal libro Storia di Israele. Caro
Le pagine del diario, il manoscritto del diario.
Fu invitato a svolgere alcuni corsi di storia di Israele al nostro liceo ebraico. Nella preparazione per la lettura delle lezioni, che sorriva il mio dolore, vedi la possibilità di tentare un'opera che, se fossi vissuto, avresti potuto compiere tu, con la superiore altezza del tuo ingegno. Infatti, tra i tanti compiti che il tuo genio versatile si prefiggeva, ricche energie e lungo tempo di concentrare questo, di far conoscere l'ebraismo agli ebrei e ai non ebrei. Esso rivestiva per te, accanto al valore scientifico, un significato strettamente morale.
La nostra classe è diventata una classe non gradita. Io mi sono trasferito a Cuneo, dove avevo conosciuto Duccio Garibaldi, Dugo Bianco e tutto il gruppo che poi ha diretto Partito d'Azione e Gieri, e dall'anno in cui Marcello Soneri e tanto Dugo Bianco erano stati picchiati dai fascisti perché avevano frequentato una lezione del professor Ruffini all'università, lezione in cui si parlava del fascismo e delle elezioni di quell'epoca.
Io sono stata molto colpita dai decreti razziali, frequentavo questi ambienti piano piano, da cui capivo che c'erano delle cose che non erano accettabili. Io le rifiutavo, l'estradizione così dalla civiltà delle altre persone non l'accetto neanche adesso.
Gli imperi si conquistano con armi, ma si tengono col prestigio.
Questo è il famoso a Torino, fu messo nel 38 un volantino con tutti i nomi degli ebrei, giudei sono, e il volantino non si è conservato, non si è mai trovato. Nel diario c'è lui ha trascritto i cognomi, il rabbino di Torino, ma c'è dentro Trotsky,
postazione ai diari, che mi sembra estremamente importante. Può accadere che l'uomo si rivesti un mattino e si trovi trasformato in un insetto. L'estraneità, la sua sanità, si è impadronita di lui. Letto in questo modo, quindi, come analogia con quanto è accaduto agli ebrei e con le leggi razziali, dalla sera alla mattina si sono trovati altri, si sono trovati estraniati da quello che erano fino al giorno precedente, credo che aiuti molto da un lato a capire l'intuizione che ha avuto Kafka molti anni prima, ma dall'altro lato a capire
cosa gli ebrei si sono trovati ad affrontare e come potevano reagire di fronte a quanto era successo. Ecco, io credo che questo, anche per quanto riguarda il percorso di Emanuele Arton, abbia assunto una rilevanza fondamentale, perché anche Emanuele Arton, come tutti gli altri ebrei, si è trovato dalla sera alla mattina ad essere totalmente estraniato da se stesso, e questo ha condizionato in modo inequivocabile e irrimediabile i suoi comportamenti successivi.
Giurei, sono un omosessuale, ma decidevo tanto male suonato, male lavorato, quelli che hanno sempre tradito la patria, quelli che hanno la cura di tradizione. Dunque, vogliamo finirlo una buona volta, non ai campi di concentramento, ma al muro con il lancio a fiamme. Faremo i conti anche con i complici degli ebrei.
La conoscenza non si salaria, trovava col ciosso l'emancipazione degli ebrei da rimasta volta per contatto famiglie ebraiche, in particolare della famiglia di Manuel. La morte della campagna razziale è stata considerata come uno spregio addirittura agli ideali risorgimentali, per cui non colpiva soltanto noi come ebrei, ma direi seguiva in modo molto grave lo stesso spirito di Fabiano risorgimentale.
L'avvicinarsi delle leggi razziali lo porta però ad avvicinare i suoi interessi di studio alla fase contemporanea, soprattutto a scoprire il risorgimento, a instaurare un nesso tra la guerra di libertà che gli uomini del risorgimento avevano iniziato con l'arco del secolo prima,
era stato, con quanto
in Italia stava accadendo con l'antifascismo.
Non è fotogenico.
È testimonianza bellissima la prima parte del diario.
Il mese di ottobre 1941, un mese soprattutto di studio. Per alcuni giorni sono stato occupato dai movimenti antisemiti, concretatisi con scritte per le strade e con il tentativo di incendiare il Tempio. Leggere dei cartelli nei quali ci si minaccia la morte, accusandoci per esempio di tradimento e di omosessualità, è un'esperienza che non a tutti è dato di vivere. Molti miei conoscenti strapparono i manifesti. Io mi astenni, pensando che essi offendevano tutta Torino e toccava agli altri strapparli, come io avrei strappato quelli contro una categoria di cittadini a cui non appartengo. Ma poi mi convinsi che il mio ragionamento quindi infine, perché la prova di coraggio dei miei amici veniva apprezzata dalla popolazione.
Direi che mi sono
questa è la Paola De Benedetti, un'altra avvocatessa torinese che ha curato la prima edizione del diario, quella del 66.
Il lavoro di pubblicazione nel 54, mi pare che non
questa qui che è a destra, questa blu è quella nuova di Bollari.
I diari che erano stati pubblicati in tre vite. Quando usa la donna nel 1900, direi fine 62, inizio 63 più o meno, mi ha coinvolto in questo lavoro, ho scoperto che c'erano molte cose di più da sapere o da conoscere di Emanuele Arton, ecco, come un'educazione.
E questa a sinistra e questa con la giacca larga.
Una, un'educazione civile, quella che lui aveva ricevuto nella sua famiglia, erano importanti per impostare una resistenza che, come dire, che resistesse nel tempo, che non fosse soltanto così, lo scoppio di libertà nel momento in cui ci si doveva conquistare alla libertà.
Durante il periodo fascista la comunità ebraica torinese si è divisa così come si è divisa il resto della società tra sostenitori del fascismo, tra indifferenti e tra oppositori. A Torino vi fu un movimento che diede anche il luogo a un giornale che si chiamava La Nostra Bandiera di ebrei dichiaratamente fascisti che sostenevano apertamente il regime, e in contrapposizione si sviluppò un altro gruppo molto consistente e molto aggredito invece di oppositori. Gli ebrei fascisti hanno dovuto poi ben presto ricredersi su quelle che erano le loro posizioni dopo l'emanazione delle leggi razziali nel 38. E invece questa componente antifascista è quella che poi ovviamente ha connotato di sé lo sviluppo successivo della comunità ebraica piemontese.
Italiani adesso
passa attraverso il ventennio fascista osservando da lontano, senza una consapevolezza politica, prima capire che il fascismo non era una pegola caduta in testa improvvisamente a tutti gli ebrei italiani, ma era una malattia che aveva coinvolto e contagiato tutta la società italiana, a Emanuele, la cui precocità è straordinaria.
C'era chi capiva subito abbastanza e chi non ha mai capito niente, forse ancora oggi deve ancora capire alcune cose.
Sono pochissime le personalità dell'ebraismo italiano, non solo a Torino, ma che abbiano capito la natura del fascismo con tanta lucida lungimiranza, costretto dagli eventi a trasformare la sua attività di studioso in un'attività pratica, incomincia a insegnare alla scuola ebraica di Torino, manifestando simpatia verso questa trasformazione della storia d'Italia in un veicolo di antifascismo, in un strumento per far capire alle giovani generazioni che bisognava incominciare ad opporsi alla dittatura.
15 settembre 1942. Ieri finì di leggere Il processo di Kafka. È un libro strano e suggestivo. Una specie di chiave si trova nel penultimo capitolo. Questo processo, in cui si cerca troppo l'aiuto degli altri, che a poco si trasforma in sentenza, forse è la vita. È quell'inafferrabile tribunale che accetta quando si viene, che lascia andare quando si parte. Forse è la coscienza.
Il regime fascista ha introdotto il lavoro obbligatorio per gli ebrei, ha preso la cosa in modo abbastanza scorcioso, direi. Si svolgeva vicino a Porta Susa, c'erano cioè delle grosse cataste di legno, e il lavoro consisteva per questi precettati a spostare dei troppi da una catasta all'altra. Si svolgeva con una situazione, diciamo, che vi descrivo, di profondo imbarazzo di quelli che non sono sorveglianti.
Cedere a una dittatura come a qualche cosa di irreversibile era un male. Harton capisce questo e capisce che l'ebraismo deve mutare se stesso e deve farsi veicolo di opposizione al regime. Queste sono le due grandi scoperte di Harton rispetto alla storia d'Italia: la natura profonda del male della dittatura e la necessità per l'ebraismo di rinnovare se stesso.
La mamma è stata abbandonata. Parma vuol tormenta, ma il panno lo preparando. Il popolo italiano ho riconosciuto la impossibilità di continuare la impari lotta contro la sovraccente potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower.
L'8 settembre del 1943 è stata una data cruciale per tutta l'Italia, settentrionale soprattutto. Il giorno era sceso a Torino per lavoro e invece ero rimasto morendo. La sera arriva Emanuele e arriva la notizia dell'armistizio. Il giorno dopo Emanuele sceso a Torino per prendere notizia, era assistito al primo comizio in Pietra Castello. Al momento si sapeva solo che i tedeschi stavano scendendo a occupare l'Italia e per pulirla era definito dell'armistizio con gli alleati, però non si aveva un'idea di cosa avrebbero fatto. L'idea di Emanuele simile a quella di alcuni altri, non moltissimi patrioti, è stata quella di reagire alla possibile eventuale evasione tedesca.
La scelta di Emanuele, con lei non ne ho mai parlato, risulta però dai diari di Emanuele, quale dice chiaramente che la mamma, quando lui le ha detto che sarebbe andato in montagna, oltre a non ostacolare questo ragazzo, probabilmente gli ha agevolato la scelta.
È stata una decisione spontanea, immediata, e io l'ho subito nello stesso senso. In Aurele Dio tuttavia abbiamo in prigione di grande confusione il spasso generale, di strade percorse dai militari che cercavano di salvarsi, che sono le divise, cercando amici civili, eccetera. In Aurele ha raggiunto degli amici dal Pomice, noi avevamo degli altri amici dalla Pilanza, alla Vistura.
Secondo me fino a novembre, dicembre non sono in grado di precisare. Io Alton l'ho conosciuto non molto profondamente perché in quel periodo io non ero in formazione, quindi l'ho conosciuto nei fatti di valle con Gustavo Romani, con Roberto, con Frida, forse in modo particolare, perché Frida era amica di Alton dai tempi dell'università. Mi ricordo di Alton come una persona piccola, forse prendono di me, ma non piccola, aveva un viso veramente giovanile, estremamente accogliente come viso, ed era fisicamente non potente. Moralmente l'ha poi dimostrato dopo, perché poi ovviamente ha girato nella Valpelli, cioè, forse si è soffermato un po' di più alla Musea e su a Duarte, dove c'era il gruppo di Sergio, quello che era per l'altro, si è rimasto un certo periodo, non so, una settimana, 10 giorni, per... ha avuto indubbiamente un compito un po' difficilino perché avvicinare una parte dei partigiani, specialmente forse in quel periodo, che era proprio all'inizio, portarli su un piano di lotta, di discussione politica, non era sempre facile, non erano sempre disponibili così.
Il 12 dicembre del 1943 è stata una settimana nervosa, eravamo tranquilli nella banda quando le sentinelle danno l'allarme. Bravo, 4 persone stanno venendo dalla nostra parte. Vado incontro a quelle persone che poi erano dei nostri amici di Torre Pellice che accompagnavano in banda Emanuele Alton. Era un minuto tutto l'opposto di quello che eravamo abituati noi, malmesso, con un pastrano con gli arerona sulle caviglie quasi, un paio di scarponi che probabilmente ci stavano dentro 2 volte, e il cuoco della nostra banda si fa avanti e gli dice venga dentro che gli faccio un buon caffè che lo rigenere un tantino. E prepara un caffè e Emanuele comincia a rimanere un po' più rigenerato, diciamo, e comincia a discutere. Io, per principio, non volevo che ci fosse la politica nella mia banda, perché dico siamo qui per combattere i fascisti tedeschi, quindi il fatto di essere comunisti o socialisti o liberali, eccetera, non è importante. Siamo degli antifascisti, degli antinazisti, quindi non guardiamo da che parte siamo. Mentre invece Emanuele Alton era un commissario politico, quindi lui basava tutta la sua azione sulla politica che doveva fare nella banda. E per quello che all'inizio fu un po' critici nei suoi confronti. E questo me l'ha conservato il povero Emanuele, perché nei suoi diari dice che io ero un fascista, ma ero un azzurro, e ho mai capito che cosa volesse dire con questo azzurro, se ero un monarchico, se ero un liberale, cosa fosse. Ad ogni modo, su quei piccoli screzzi che erano successi, dopo la volta finiscono.
Novembre 43. La vita di un bandito è molto complicata, e succedono infiniti incidenti. Bisogna scrivere questi fatti, perché fra qualche decennio una nuova retorica patriottarda o pseudo-liberale
non venga a esaltare l'informazione dei purissimi eroi. Siamo quello che siamo, un complesso di individui, in parte disinteressati in buona fede, in parte arrivisti politici, in parte soldati sbandati che temono la deportazione in Germania, in parte spinti dal desiderio di avventura, in parte da quello di rapina. Gli uomini sono uomini.
Il comandante militare aveva una autorità riconosciuta. Poteva piacere o non piacere, ma comandava lui. E invece il commissario che funzione aveva? Praticamente di curare, ecco questo precisa, i rapporti tra la gente e la formazione. Si muoveva molto, parlava con l'uno e con l'altro, con i negozianti per avere dei piccoli aiuti, eccetera. Ecco, era questa la cosa. E poi spiegare agli uomini, specialmente i ragazzi che avevano 20 anni giù di lì, perché eravamo lì, e renderli un tantino più consapevoli della situazione.
C'è stato in quel periodo uno esperimento di scambi tra il commissario politico della formazione Garibaldi e la formazione della Valpolice, che allora non era ancora di chiaramente colonna giustizia e libertà, ma erano già chiaramente formazioni indirizzate, seguite, non so come dire con precisione la parola, dal partito d'azione, dal responsabile del partito d'azione, in primo luogo, era Valle del Pellice da agosto.
Aveva mandato il comando Gelle Vittore Pellice come osservatore e noi abbiamo mandato uno dei nostri. Il fatto che lui era un intellettuale, non era un baggiano, era un piscato.
Questo esperimento non ha avuto, mi pare, un esito estremamente felice, estremamente contributivo. In appello, allora, è arrivato come rappresentante della Fondazione Garibaldi, già il Walter, detto Walter il Rosso, che era un vecchio comunista.
Sì, notato subito la statura dell'uomo. Si parlava sì della formazione, delle squadre, di tutte queste diciamo elementi organizzativi, ma poi, cosa che non capitava che con nessun altro, neanche con Giolitti, che era già allora un grande, Giolitti parlava poco, ecco. Poi si allargava il discorso.
È veramente straordinario quando si legge nei suoi diari che nei momenti anche più cruciali della lotta armata il suo pensiero fosse sempre rivolto all'educazione dei partigiani, all'educazione di queste bande delle quali lui era commissario politico, perché lui capiva benissimo che una volta terminata la fase della lotta sarebbe stato necessario costruire un paese nuovo, e allora lui capiva che era importante che loro che partecipavano alla lotta non lo facessero soltanto in un'ottica di breve periodo, ma che fossero poi uomini preparati per il futuro, per costruire il nuovo paese.
Comunque il commissario politico nostro aveva un significato molto diverso, senza dubbio che il primo luogo era quello di cercare di educare i partigiani, di spiegarle i motivi della lotta e anche i criteri con cui era organizzata in modo profondamente democratico, in cui mancava una gerarchia dall'alto, ma i capi erano semplicemente quelli che dimostravano maggiore preparazione, maggiore capacità, maggior coraggio nell'organizzare i loro compagni, ma tutti ci si dava del tu, tutti si mangiavano la stessa qua, quando c'era, tutti si dormivano allo stesso modo.
Poi c'era la preparazione culturale, la lettura politica, e per cui il professor ci aveva fatto a voi delle specie di lezioni anche io. Ma non so se però, bene o male era il senso di preparare e dire guardate che noi dobbiamo marciare verso la democrazia e la democrazia è fatta con le elezioni, si scelgono le persone, ognuno deve avere certe caratteristiche, insomma, per poi di potevamo sapere che leggevamo sui vecchi libri della prima guerra mondiale.
Assai lucido a osservare soprattutto il mondo comunista, di cui aveva una grande ammirazione per la parte organizzativa, per il calore, per l'impegno che i militanti della resistenza comunista mettevano nella lotta contro il nazifascismo. Però al tempo stesso, con grande lucidità, osserva la loro rigidezza umana, il loro comportarsi, il loro giudicare le persone, no? Sulla base di uno schema precostituito, un po' dogmatico. E quindi accanto al calore dell'impegno vede con attenzione i limiti di una ideologia costante che portava a giudicare anche nella vita privata secondo schemi precostituiti.
Direttore, non esprime molto bene la sua idea sul comunismo, quando dice che facevano un primo tempo parlando della famosa Gina, la Gina Battistini, diceva che trovava quasi commovente questa fedeltà cieca, questa fiducia che avevano nel partito comunista, nel partito queste persone, però poi in un secondo momento dice i fascisti fanno schifo e i comunisti fanno paura, aveva evidentemente l'impressione che un fanatismo tra quello che aveva potuto cogliere nel suo periodo, che sono vengono i comunisti, quello di mandato, in qualche modo non avesse messo sul chi vivo.
10 dicembre è venerdì. In infermeria Gina stava urlando con un ragazzo venuto qualche giorno fa con la scabbia. Siccome si era proclamato comunista, aveva preso volergli un gran bene. Stamane, ora che è guarito, gli ordina di risciacquare la biancheria e quello risponde: non faccio lavori da donna. Gina stava dicendomi: d'ora in poi non chiamarti più comunista perché non te lo meriti. Quando arrivo io, appartenente alla borghese feroce, che ne feci lavoro.
Di marzo la mia bamba si è spostata dal pollice alla Giovanasca, avevano partecipato nello stesso giorno all'attacco a Corona Argentina che si era svolto appunto che ha avuto un certo successo. Purtroppo pochi giorni dopo ho avuto la reazione. Emanuele ha già saputo che il Baltoli ci aveva cominciato il rassegnamento e quindi pensava che forse si sarebbe esteso alla Valle Guanasca nei giorni successivi. Il 23 marzo in effetti con la mamma giunto dalla bassa valle all'allarme che i tedeschi tendevano a salire della Valle Guanasca. Abbiamo andato bene, sono usciti salvando fino a subito a tutti, che era un padre che dormiva fino a loro, a passare dalla Bologna. E da loro invece dall'armando della mamma si è portato verso l'altra valle della Giornanasca, verso qua, un bimbo, e poi più su verso il Congiulian, che è direttamente nella Valpellice.
Allora, sì, nel gruppetto mi pare che ci fosse anche Gustavo. Direi che quasi sicuramente possiamo controllare, c'era anche Gustavo, il quale in un certo momento è riuscito a saltare giù da una roccia, si è ferito abbastanza seriamente una gamba, però comunque non ha catturato, io ho catturato Anton, Zero Levi, e non so più, forse ancora qualche un altro comunque. È stato trasportato alla caserma degli Ilari, dove era il comando della SS.
Vedete, farmi resistente era spaventosamente complesso. Bisogna avere un fisico un po' atletico, essere allenato, conoscere la montagna, per sparare bene, combattere, quante cose ci voleva. Lui di queste cose non sapeva niente. Io ho fatto una requisitoria durissima dopo il 45 a Roberto Malà, dove ho detto: ma tu dovevi tenerlo, avere 4-5 case amiche, lo spostare da una all'altra, magari anche in campagna, perché era utilissimo in altre cose, non era adatto ad arrivare col fisico che aveva a 2005, che l'altezza del congiugato me l'hanno beccato. Tutti gli altri sono riusciti a scappare, tranne lui e quel ragazzo che per affetto gli è stato vicino.
Ma dopo era lo sforzo dello sofforzo, c'era ancora la birra alta, la saletta era stata molto dura e purtroppo un errore di prossimità del collo ha dovuto, diciamo così, arrendersi. È stato fatto prigioniero da questi due ripari che erano degli italiani, delle SS italiani, purtroppo non hanno anche quella specializzazione. Degli italiani che si lavoravano informazioni di cui la Polizia preso pudore per il giornamento di fedeltà a Hitler, quando l'altro non si arriva a Hitler.
Che imbecille! Sono le carceri, le nuove di Torino, le vecchie carceri vicino a Cosenza. Le vecchie carceri, dove muori, dove
sono le vecchie carceri.
Sì. Oggi si visitano, sono un museo.
Museo di storia.
Perché sono carceri settecentesche, sono quel palazzo con cupo che c'è davanti al palazzo di giustizia vicino a Porta Nuova.
Che era stato messo a cavallo di un asino con una corona di spine per inscenare l'entrata di Gesù in Gerusalemme. Questo ha un piacente spettacolo per un gruppo di giornalisti di Adler per pubblicare queste due figure di ebrei sui quali il trionfo del tallone italiano aveva ottenuto il successo di distruggere e di uccidere, di annientare.
Si dice che tutte le sere quando lo pigliano per portare all'osteria dove si divertono i fascisti tedeschi, viene malmenato, viene bastonato a sangue.
Rodolfo era conscio dei pericoli di quel genere, aveva parlato del suo diario qualche giorno prima, dice: era un soldato della guerra normale,
ha saltato prigioniero può essere anche una via di salvezza. Dice per voi partigiani no. Non ha lo storno di una sua capacità, ancora cercato con il suo spirito di insediamento, di parlare con una delle guardie per spiegare che avrebbero dovuto disertare, mi rendersi conto che insistere nella sua posizione di collaboratore dei tedeschi sarebbe stato terribile anche per lui un giorno.
Emanuele, lo rivedrò il 30 marzo quando stiamo per partire per Torino, perché una SS tirerà fuori dalla prigione questa persona, fa comandante come un vigliacco, ogni tanto cade, poi si rialza in piedi, poi cade di nuovo. C'è il pullman che ci porterà a Torino, non riesce assolutamente a alzare i piedi per salire sul pullman, e in quel momento che io rischio la mia vita, perché devo anche pensare che qualcuno mi sparasse un colpo nella schiena, mi allontano dal gruppo dove eravamo in attesa di essere caricati sul pullman e aiuto il povero Emanuele a salire sul pullman. È stata l'ultima volta che l'ho visto, perché poi quando siamo arrivati qui in carcere a Torino non l'abbiamo più visto, quindi non si sa di preciso. Si dice che sia stato chiuso in una cella, abbandonato a se stesso, che dopo 3 o 4 giorni l'hanno trovato morto, ma sono tutte parole, quindi di preciso penso che nessuno possa dire niente.
Atroce che ha aumentato i miei sentimenti di rivalsa e di odio verso fascisti tedeschi.
Molte volte il nemico concede l'onore delle armi alle sue vittime. A Manuolo l'hanno portato tranquillamente, direi, caricato sul camion, hanno portato sullo sfondo del sangone, ordinando altri 2 o 3 prigionieri partigiani dell'antico bisogno, e l'hanno tenuto da quello che è rimasto ancora adesso sconosciuto, ma non è più stato ritrovato. Il suo nome figura al cimitero di Torino, sulla lapide della tomba del padre. Il padre, dopo quella tragedia, ha avuto dei lifti successivi e finito di solamente il letto, incapace di parlare. Per una volta il coraggio di andarlo a trovare dopo la fine della guerra è ancora negli occhi il suo sguardo, terribilmente pietrificato.
Io credo che la lezione più alta che Emanuele Arton ci ha dato consiste nella capacità di osservare il presente a partire dall'esperienza stessa, senza lasciarsi condizionare da nessun preconcetto, da nessuno schema precostituito, né di una fede religiosa, perché l'ebraismo fu Arton vissuto in modo individuale e molto personale, né tantomeno da una fede politica ideologicamente troppo connotata. Solo se si riesce a crescere con la propria testa e con il proprio metodo critico si impara a leggere il presente, allora si riesce a capire e interpretare la realtà. Lui si trovò a giudicare il comportamento umano forse nel momento della storia d'Italia più tragica, quando non esisteva più un governo, quando l'Italia era divisa in due, quando si stava combattendo una guerra civile spietata, e quindi ha dimostrato di avere questa capacità critica in un momento unico.
L'ebraismo piemontese ha dato sicuramente un aiuto straordinario sia all'antifascismo sia alla lotta partigiana, alla lotta di liberazione. Emanuele Arton si è opposto nettamente che in questo momento storico proprio da un'ottica eminentemente ebraica, sì, e di una sua concezione di quella che doveva essere l'etica ebraica che doveva essere portata nella società civile. E questo è quello che lo fa configurare come un personaggio assolutamente straordinario in tutta questa vicenda.
Ah, indubbiamente colpito, pesato sulla formazione, sui partigiani della formazione, su di noi, sia quelli che l'hanno conosciuto, sia quelli che non l'hanno conosciuto, la tragedia, perché è stata veramente una tragedia quella di Autumn, è stata una tragedia per tanti, ma direi che quella di Autumn in modo particolare, è ancora da capire perché. Perché abbiano infierito in quel modo adesso un esserino, scusate la parola, ma un essere veramente fragile, fisicamente fragile, forse la sua fragilità fisica gli ha divertiti.
Eh sì, sicuro.
Non immaginando naturalmente più che quel corpo lì potesse esserci una forza tale che è stata quella che è stata. Sullo sfondo del Sandone, in un angolo della città che nel secondo dopoguerra subirà una trasformazione inaspettata. Qui il corpo grafo non è mai stato ritrovato. Chi è cresciuto, chi ha vissuto a Torino sa che cosa ha voluto dire lavorare, studiare in via Artom. Spesso quelle stesse persone ignoravano, hanno ignorato per lunghi decenni il significato e la storia del protagonista di questo quartiere. Le difficoltà della vita quotidiana che sperimentavano giorno dopo giorno nelle scuole medie qua vicino, nei quartieri, nelle strade di questo quartiere, potevano essere appunto inconsapevolmente legate al messaggio che Artom ha lasciato con il suo gesto, con la sua vita, ma soprattutto con le pagine del suo diario, che sono, come dire, sono stati un messaggio alle generazioni successive, lasciato in un luogo che non ha lapidi, che non ha monumenti, che è stato troppo a lungo dimenticato, ma che poi il destino ha voluto venisse a sorgere proprio in un quartiere significativo simbolo della vita cittadina.
Non so se avete letto quel bellissimo libro di Bianca Guidetti Serra, una storia di giustizia e giustizia davvero. Il primo episodio si riferisce al suo incontro con Emanuele Artom e lei conclude dicendo intitolato una via nella periferia di Torino, una periferia degradata da cui vengono molti clienti. Io mi ricordo che lavoravo al tribunale per minorenni, i ragazzi di via Artom erano sovente oggetto di attenzione da parte del tribunale. E Bianca Guidetti dice: c'è una breve parola che ho scritto, caduta per la sintesi della tua vita che a te sarebbe piaciuta. Che mi pare che sia vero. Oggi di Artom è completamente diverso, è diventato un posto bellissimo, ci vado a fare passeggiate invernali in quel parco. Direi che a questo punto veramente viene di nuovo Artom.
Sono andata anche a cercarlo nei primi tempi dopo guerra, ho questo vago ricordo, hanno cercato di con le pale di riuscire a scavare quel poco, se c'era qualche segnale, così perlomeno con quelli con cui sono andato, no? Non abbiamo trovato niente di particolare. No?
Thank you.
sento un po' male, non so perché fa, è un po'
sì. 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 Come sono sì.
Gli ali sono la madre di Acolia.
Va bene, ma lui
no, li ha lasciati nella, nella banda dove era e sono rimasti, sono stati ritrovati nella banda. Finisce nel momento in cui precede l'ultimo rastrellamento, non arriva in prigione, le ultime pagine sono prima dell'ultimo rastrellamento. Davvero Bellicose di Cacuna è una... Il film è scrupoloso, è onesto, è fatto da una persona, un ragazzo giovane, non è un...
Il bello è che sono da rileggere, che si vedono un po', io avrei voluto che giocassero di più sui testi, che sono bellissime.
Quando lui dice non vorrei che un giorno dicessero di noi la retorica patriottica, siamo uomini, cioè i partigiani erano spesso uomini con i difetti e i limiti. Ha saputo fotografare con questa finale.
Nella pagina finale.
Hanno una freschezza che sono e poi anche le letture i diari iniziano nel primo
la prima edizione
che fu meritoria ed è curata dalla Paola De Benedetti che avete sentito più volte e a Eloisa Ravenna che a Milano era conosciutissima, furono fatti presente la madre un'edizione vistosamente scorciata tagliata nelle parti più dure perché ha delle descrizioni anche molto crude che sono venute fuori nell'edizione anche dei giudizi che qualche partigiano ieri in faccia per la sprezza perché scrive giudizi anche severi su compagni di anni, anche una vicenda sentimentale c'era dietro, lui aveva lasciato una ragazza, un amore contrastato, è una, come dire, lo spessore della persona è bellissimo. Soprattutto l'edizione 1 era 29, era del 16, 15. Io guardo solo l'ora perché devo rincorrere un treno.
No, ma c'è tempo. C'è la mezzanotte.
Grazie, a voi, davvero. Grazie a voi.
Se c'è qualcuno, io no, ma qualcuno registrava. Arrivederci, grazie. Grazie.